Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo delle 10 cose che abbiamo imparato da questo 2020. 2020 è stato sicuramente un anno strano, uno dei più strani, e questo mio cappello strano da Babbo Natale vuole esserne un po' l'emblema. Però ecco, al netto delle difficoltà ci ha mostrato anche un sacco di cose sul mondo, su di noi, insomma. E quindi vorrei ricapitolare un po' le cose che abbiamo imparato per fare in modo che questo anno non sia stato vano, insomma, anche tutte queste robe assurde che sono capitate non siano state fini a se stessi. Prima di cominciare, però, ho preparato un piccolo questionario che ci vogliono veramente 2 minuti a compilarlo per raccogliere un po' di feedback e spunti su Io non mi rassegno, anche per capire come evolvere il format, cosa migliorare. E quindi ecco, se vi va di compilarlo, mi fate un grosso favore. Lo trovate sia nella descrizione del video su YouTube, sia sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia.org, sulla descrizione del podcast su Spreaker e Spotify, insomma un po' ovunque. Quindi se vi va di spenderci 2 minuti per compilarlo, a me sarebbe molto utile. Va bene, cominciamo con la prima cosa che abbiamo imparato quest'anno. Abbiamo capito che tutto è finemente connesso. Noi parlavamo qualche giorno fa, abbiamo visto una crisi ambientale e degli ecosistemi fragili che hanno causato una pandemia globale, che ha causato un problema sanitario globale, che ha causato instabilità economica, che ha causato instabilità politica e così via all'infinito. Il mondo vero, quello là fuori, non è diviso come ci piace pensare in economia, salute, ambiente, e insomma tutte queste cose a compartimenti stagni. E se ci ostiniamo, se cerchiamo di appunto salvare l'economia a discapito della salute, oppure salvare la salute a discapito dell'ambiente e andare a intervenire ragionando solo su ciascuno separatamente di queste categorie che appartengono a noi ma non al mondo, non ne usciamo, cadiamo vittima di falsi dilemmi che appunto esistono solo nelle nostre menti. Quindi c'è un unico sistema in cui tutto è connesso là fuori e ogni nostra azione la dobbiamo pesare nei suoi effetti su tutto il sistema. Seconda cosa che abbiamo imparato, abbiamo compreso meglio come funzionano le curve esponenziali, o almeno un po' meglio, perché partiamo dal dire che il nostro cervello non è adatto a capire le curve esponenziali, perché non si è evoluto per comprenderlo. Quando il contesto in cui si è evoluto il nostro cervello, circa 100.000 anni fa, nella savana africana, non dava nessun vantaggio evolutivo a chi avesse un cervello fatto per capire la curva esponenziale, perché semplicemente le variabili esponenziali non c'erano, tutto rimaneva uguale per migliaia e migliaia di anni. Volete una prova del fatto che non capiamo la curva esponenziale? Vi faccio un brevissimo giochino. Allora, in un laghetto c'è un'alga microscopica che ne ricopre la superficie e che si riproduce molto rapidamente. Ogni mezz'ora quest'alga raddoppia il suo volume. Se quest'alga ci mette 28 giorni a ricoprire metà della superficie del laghetto, quanto tempo ci metterà a ricoprire tutta la superficie del laghetto? Questa è la domanda. La risposta, è 28 giorni e mezz'ora, semplicemente. Che però ci suona strano, magari lo sapevate già, magari ci siete arrivati, però comunque non ci torna così tanto. La cosa più naturale ci direbbe è se ci ha messo 28 giorni a coprire metà laghetto, ci metterà il doppio, quindi 56 giorni a coprirlo tutto. Invece, non è così, ma questo è semplicemente per capire che non capiamo le curve esponenziali, ci sembrano strane. E il problema è che il mondo è pieno di variabili esponenziali, perché lo abbiamo visto col virus e con il tipo di curva di espansione del virus, ma anche la crescita della popolazione, la crescita dei consumi, la crescita del debito, l'accumulo di CO2 in atmosfera, sono tutte curve esponenziali. E la cosa che ci frega delle curve esponenziali è che è importantissimo intervenire quando ancora ci sembrano piatte, quando ancora abbiamo la sensazione che si possano gestire molto tranquillamente. E è proprio lì invece che dobbiamo intervenire in maniera molto decisa, se no, quando dopo la curva inizia a impennarsi è troppo tardi e non possiamo fare più niente. Quindi questa cosa che abbiamo imparato, teniamola a mente per gestire i cambiamenti climatici e altri tipi di problemi che presentano questo tipo di curva. Ok, abbiamo capito anche meglio, e questa è la terza cosa, che cosa sono i cigni neri di cui parla Taleb nell'omonimo libro, perché sono eventi isolati, imprevedibili, poco considerati normalmente da economisti, storici e così via, ma che in realtà hanno un impatto enorme sulla società. E quello che abbiamo vissuto quest'anno è esattamente un cigno nero. La quarta cosa che abbiamo imparato invece è l'importanza della resilienza, ovvero la capacità di un sistema di resistere agli sconvolgimenti esterni mantenendo intatte le sue funzioni vitali. Mi diceva Nicola Savio in un'intervista mesi fa che durante il primo lockdown chi aveva come vicino di casa un contadino aveva acceso un cero alla Madonna praticamente. E più in generale il fatto che in Italia ci sia rimasto vivo un tessuto di piccole botteghe, mercati contadini, gruppi di acquisto solidale, ci ha salvato praticamente dalla crisi della grande distribuzione organizzata, che in altri paesi meno resilienti del nostro da questo punto di vista, ha travolto, lasciato quasi senza cibo un sacco di persone per settimane. E, a fianco della resilienza ci metterei anche un altro concetto, che è quello di antifragilità, sempre inventato dallo stesso Taleb del Cigno Nero di prima, che però è interessante perché, tra l'altro, ci sarà capitato probabilmente di sentirlo in questi mesi. Perché i sistemi antifragili sono sistemi che hanno bisogno di stress e di traumi per migliorarsi. Pensiamo al sistema immunitario del bambino che si forma e si rinforza proprio grazie al contatto con agenti patogeni come virus e batteri. Ecco, potrebbe essere una buona idea costruire, quando pensiamo ai nostri sistemi, rendere i nostri sistemi resilienti e antifragili. Non sarebbe una cattiva idea. Ok, abbiamo scoperto, e questo è il quinto punto, la straordinaria capacità di recupero della natura, perché abbiamo visto che appena l'essere umano si fa indietro e smette di fare danni, la natura torna a prendere il sopravvento anche nei luoghi più impensabili. Abbiamo visto cieli tersi, acque cristalline all'interno di grandi metropoli, abbiamo visto i delfini nei canali di Venezia o animali selvatici che camminavano liberamente per le strade della città. E si parla molto di recovery plan, ma il vero piano di recupero, quello più straordinario che abbiamo visto, è sicuramente stato quello degli ecosistemi, che ci ha insegnato anche che se ci fermiamo un attimo, sicuramente la natura ci dà una mano nel recuperare e risolvere un sacco dei problemi che abbiamo creato. Sesto punto, abbiamo visto che io non mi rassegno a portasfiga, però questo l'abbiamo capito già da un po' di tempo, sono insomma mesi da quando è iniziata questa rassegna che non fanno altro che succedere disastri in tutto il mondo, per cui io ve lo dico ogni tanto, ve lo ridico, insomma, se devo smettere, ditemi smetti e io smetto, non vi preoccupate, non fate complimenti. Va bene, settimo punto, abbiamo capito che la normalità era il problema ed è tuttora il problema. Nel momento in cui il mondo chiedeva un ritorno alla normalità, da tante parti si sono levate voci che hanno iniziato a far presente che quella normalità a cui si voleva tornare, il mondo di prima, era lo stesso mondo che aveva causato questa crisi e che ne stava causando e ne avrebbe causate tante altre. Tant'è che con Italia che Cambia abbiamo colto l'occasione per organizzare una diretta che abbiamo chiamato Per un'altra normalità, in cui abbiamo raccontato una normalità diversa, più sostenibile, più equa, più felice, che esiste già, fra l'altro, che è possibile, che già esiste, e che abbiamo voluto raccontare per prenderne spunto quando ci immaginiamo che cosa è la normalità e a cosa vogliamo tornare o verso dove vogliamo andare dopo questa crisi. Vi lascio in descrizione, insomma, sulla pagina rassegna stampa italiacambio.org i link di quella giornata per andarvi a se vi volete rivedere i video, perché insomma è stata una giornata per noi molto bella, speriamo anche per voi. Numero 8, abbiamo capito che tante cose sono il frutto della nostra immaginazione, sono nostre narrazioni collettive e possiamo cambiarle. Abbiamo visto paesi che si sono messi a stampare soldi a pioggia, misure tipo reddito di base universale date a tutti, ipotesi di riduzione o cancellazione dei debiti pubblici degli stati, che ci hanno mostrato che sostanzialmente i soldi non esistono, non, cioè, sono una convenzione. Debiti e crediti sono accordi fra persone, ma non è che esistono veramente in natura. Sono finti più o meno come questo cappello di Babbo Natale, che in realtà è una federa di un cuscino con dei cotton fioc attaccati sopra, ma insomma è tutto assolutamente finto. E quindi, se vogliamo, possiamo cambiare queste cose, nel senso che possiamo cambiare questi accordi quando diventano un limite e un impedimento per fare le cose che sono necessarie per risolvere determinati problemi ambientali, ad esempio. Possiamo in ogni momento cambiare i nostri accordi, cambiare le nostre narrazioni e renderle più coerenti con i limiti che ci vengono imposti dagli ecosistemi. Questa è un'altra cosa molto importante che è stata mostrata con chiarezza da questo anno. Numero 9, abbiamo anche capito, e qui parlo anche proprio di noi come Italia che cambia, come giornalisti, quanto può essere difficile interpretare la complessità, fare un buon servizio informativo in tempi di caos, quando le notizie si rincorrono e diventa molto difficile districarsi fra versioni ufficiali molto lacunose e teorie del complotto molto fantasiose. E anche l'importanza in questi casi di ammettere di non sapere. Questa è un'altra cosa che ci è stata molto chiara a un certo punto, perché a volte nel nostro ruolo ci sentiamo quasi in dovere di dare risposte certe a tutti gli interrogativi. Solo che spesso le risposte certe non ci sono. A volte è molto meglio ammettere i nostri limiti, perché ho visto troppe volte in questi mesi virologi più o meno famosi, giornalisti, politici, dare cose per certe che poi venivano smentite dopo pochissimi giorni. E questo è molto grave perché le persone basano le loro scelte, le loro vite su queste informazioni che gli vengono date come certe, basano la loro sicurezza. Per cui è molto importante dire con onestà, che livello di certezza ha una determinata informazione, se stiamo dando un'informazione che è sicura o se stiamo dando un'informazione che è poco più di una probabilità. Perché appunto faremo probabilmente scelte diverse in base al livello di sicurezza che affianchiamo a quella informazione. Numero 10, abbiamo imparato che ditemelo voi, perché mi sono venute in mente solo 9 cose, però era brutto dire le 9 cose che abbiamo imparato, era più bello dire le 10 cose, allora mi sono inventato questo escamotage per arrivare a 10, ma senza avere un decimo punto. Quindi il decimo punto mi sembrava carino dire. Segnalatemelo voi nei commenti qual è la decima cosa che abbiamo imparato in questo 2020. Io, a proposito di 10, ho superato i 10 minuti, anche oggi sono arrivato a 13 minuti, quindi direi che vi saluto, vi do appuntamento al 30 dicembre con una nuova puntata, l'ultima dell'anno. Io non mi rassegno, sarà anche quella una puntata speciale dedicata alle notizie più importanti e interessanti di quest'anno. E poi ci rivedremo nel 2021. Intanto io vi auguro buon Natale, buone feste, buon tutto, non lo so cosa si dice in questi casi, ma una cosa di sicuro si dice ed è chi si rassegna è perduto. Ciao.